www.readyjoe.it e la storia continua. Il lago di Varese. Abbondantissimi sono poi i gusci in nocciole trovati in certi strati, ma anche l'uva, vitis, il frutto del corniolo, cornus mas, e di rovo, robus sp, e di un melo, malus, e dovettero certamente fa parte della dieta di questi nostri antenati. Nessun autore ne parla in modo specifico, ma non c'è motivo di dubitare che, alla pari degli altri abitanti di stazioni palafitticole europee, anche l'isolino si nutrisse con i frutti del Trapa natans o castagna d'acqua. Analogamente è presumibile la conoscenza da parte dell'uomo di orzo, lino, miglio e persino di papavero indiano, Papaver sonniferum, i cui semi furono rinvenuti presso la Cueva, stazione della Ragozza di Besnate. Un esame, sia pur rapido, del rapporto uomo-ambiente in epoca neolitica non può dimenticare una breve citazione delle principali specie di animali, le cui ossa sono state rinvenute durante gli scavi archeologici. Buoi, cani, gatti, maiali, capre e pecore tra gli animali di allevamento domestici, cervi, orsi bruni, tassi, castori, cinghiali, caprioli, sciacalli, lepre, faine, lontre, lupi e volpi tra quelle selvatiche. Tra gli uccelli sono stati classificati i resti di gabbiani reali, di galli cedroni, di ardeidi, mentre tra i pesci spicca il luccio, le cui vertebre potevano servire per la fabbricazione di collane, come i frutti secchi di Trapa. Oggi chi sbarca sull'isolino per visitare il museo di Villa Ponti, recentemente ripristinato, si trova in un paesaggio vegetale fortemente rimaneggiato dall'uomo, oltre che alcune conifere chiaramente non spontanee, e sono presenti pioppi, salici, querce, frassini e l'immancabile robinie. Anche gli arbusti e le erbe risentono della presenza umana. Pungitopo, Ruscus aculeatus, e la erba miseria, Cummelina communis, non sono una palese dimostrazione. L'isolino, già soggetto nel 1941 a una legge che regola le antichità e le belle arti, fu donato dall'ultimo proprietario, marchese Gian Felice Ponti, al comune di Varese, nella persona del sindaco avvocato Lino Oldrini, con un atto notarile del 25 maggio del 1962, a uopo di beneficenza, istruzione ed educazione. Tornando sulla terraferma e proseguendo il cammino, si arriva rapidamente all'abitato di Biandronno, un paese che ha la prerogativa di affacciarsi sui due laghi, quello di Varese e quello detto appunto di Biandronno, ormai quasi completamente privo di acque. Una stretta costiera, quasi un tombolo, alta circa una ventina di metri, separa i due bacini che anticamente dovettero far parte dello stesso sistema lacustre, insieme con la palude Brabbia e il lago di Comabbio. Tra incolti, villette e prati si raggiunge il comune di Bardello, di cui si hanno notizie che risalgono al secolo XII. E siamo sulla sponda settentrionale del lago, che forma qui, tra Bardello e Gavirate, una specie di strozzatura corrispondente al collo della scarpa. La fascia del Canneto quasi nasconde un incile nell'unico emissario del lago, il torrente Bardello, che scarica acque inquinate nel lago Maggiore. Nei pressi della palude Bozza, dopo un tortuoso percorso di circa 7 chilometri. Sulle sue rive furono rinvenuti i resti di due stazioni palafitticole, già citate, tra cui soprattutto vasi in ceramica, ossi lavorati di capre e bue, punte di freccia e semi di nocciolo e corniolo. Le acque del Bardello, in un passato non troppo lontano, hanno consentito la nascita di numerosi opifici, segherie, filande, cartiere e soprattutto mulini. In precedenza, perché il suo corpo era spesso impetuoso, soprattutto a causa del forte dislivello tra il lago di Varese e il Verbano, con relativi dannosi straripimenti, si cercò più volte di spurgare l'alveo. Nel 1771, ad esempio, la ripartizione delle spese per lo spurgo, ammontati a 5.497,66 lire, diede vita a una lunga lite giudiziaria promossa dal sacerdote Gio Daverio Luzzati di Cazzago, per stabilire se alle spese dovessero concorrere i soli comuni o anche i proprietari di terre limitrofe. Pare che i proprietari ne uscissero sconfitti, ma l'importanza della lite risiede nelle conseguenze. Infatti fu proprio in quegli anni, sul finire del Settecento, che nacquero le prime proposte per l'abbassamento del livello del lago di Varese. Per queste notizie vedi Palude Brabbia. E ancora oggi sulle rive del Bardello circa 20 fabbriche sono in piena attività. Ma mentre in passato si temeva soprattutto la siccità, oggi nessuna di esse è del tutto tranquilla e nei riguardi di possibili straripamenti tanto che ancora esiste il vecchio consorzio utenti del fiume Bardello. Per regolare il flusso delle acque si costruirono delle paratoie che normalmente lasciano passare 2.000 litri al secondo, con un minimo di 1.000 nei tempi di magra e un massimo di 5.000 nei casi di piena. Oltre a un certo limite però si correrebbero gravi rischi. Ecco perché i frontisti chiedono che non si dia seguito all'ipotesi di scaricare le acque del collettore del lago di Varese proprio nel Bardello. A pochi metri dal fiume, infatti, è sorto da qualche anno un impianto di depurazione che dovrà raccogliere e trattare le acque di scarico del bacino imbrifero, altrimenti destinate a riversarsi tutte nel lago inquinandolo. L'impianto è stato voluto dal Consorzio di Tutela e Salvaguardia del Lago di Varese, costituitosi nel 1967. La storia del doppio collettore circumlacuale, iniziato nel 1968 e ben presto soprannominato Serpentone, che dovrebbe salvare il nostro lago, ma pensiamo che in futuro sarà raccontata dai nonni e nipotini come una favola tipica del XX secolo. Gli ingredienti e i personaggi ci sono tutti, dal mostro, l'inquinamento, al bel principe caduto in disgrazia il lago, dai consiglieri di corte, i tecnici e scienziati, alla fata buona, la regione, ma dalla scarsella prevalentemente vuota. E il finale? Temiamo fortemente che comunque vadano le cose, non sarà lieto. Basti pensare ai costi, dai previsti 1.500 milioni, sono saliti agli attuali 15 miliardi e forse più. E il collettore dopo 16 anni non è ancora entrato in funzione, né si sa quando sarà terminato. È certo però che il lago può e deve essere salvato, perché qualsiasi bacino, per il fatto di esistere, anche se carico di ogni tipo di veleni, è vivo. La sua morte può essere decretata solo dall'evoluzione naturale. L'uomo al massimo può affrettarla o ritardarla, trascurando o eliminando il processo di eutrofizzazione che ha colpito le sue acque fino alla fine degli anni 50. www.redigio.it e la storia continua.